Ritorniamo a questa vivacità della vita che rompe l'identificazione di sé a sé. Non è dunque un riposo, non è un restare nel medesimo, nella medesimezza. Levinas ha chiamato questo medesimo scompigliato dall'altro un medesimo disubriacato, in qualche modo dovremmo coniare questo neologismo. Una veglia che si sveglia, un entusiasmo, una creatura nel divenire di questo termine, no? Il fatto che continuamente viene a sé. E dicevamo, qui con Levinas si spezza lo schema della ontologia, ma dunque anche lo schema che Heidegger aveva contestato e che anche a Levinas non piace, ma per motivi ben diversi da quelli heideggeriani, della ontoteologia. Quello che non tiene è lo schema logico-concettuale che vuol mettere insieme la possibilità di dire ogni ente come appartenente all'essere, posto che questo essere sia egualmente definibile anche quando si tratta dell'ente primo. Questa è stata la struttura che, secondo Heidegger, ha permesso lo sviluppo potente della tecnica come la conosciamo in Occidente, e con tutti i vantaggi di questo sviluppo, ma anche con tutti i drammi che questa pervasività della potenza tecnica ha portato, e soprattutto con la rinuncia a stupirsi della rottura, della frattura che potremmo chiamare originaria, cioè dal fatto che l'ontologia non è uno schermo per l'essere dell'essere, che gli enti non sono elencabili e che il tutto non è la somma degli enti, e che l'ente primo non è considerabile come un ente tra gli altri. Dunque, rompiamo questo schema, come scompigliamo la medesimezza. Questo è un risveglio irriducibile al sapere e alla ragione come mero intelletto, di stampo illuministico per intenderci, eppure questa dimensione della razionalità non può essere perduta da parte di un filosofo. Levinas non ci accompagna nell'irrazionale come un piano in cui la ragione non ci può più fare da guida. Ci chiediamo piuttosto se la ragione possa raggiungere una superiorità rispetto al piano che l'illuminismo poteva averle assegnato. C'è un'inquietudine, un approfondimento che è del medesimo, del soggetto vivente, e che è della ragione, che è la capacità di questo soggetto. Scrive Levinas: più luce nell'occhio di quanto il suo stato possa accogliere, più contatto di quanto la pelle possa toccare. questa ragione capace di essere chiamata fuori di sé, a partire dalla presenza d'altro oltre sé, è una medesimezza, uno psichismo, una soggettività che apre la propria capacità razionale sino alla trascendenza, sino a ciò che continuamente va oltre lo spazio che l'ontologia può di volta in volta descrivere e delineare. Ora, dire del medesimo tenuto in veglia da altro, di questo medesimo che è fatto ostaggio di un altro, che è estasiato dall'altro, dire di lui non è forse già dire della trascendenza? Si chiede Levinas, non è questa la descrizione della trascendenza? Relazione tra il medesimo e l'altro, che non potrebbe essere interpretato come uno stato. Relazione che si deve alla vigilanza, un'inquietudine che non si riposa diventando tema, diventando rappresentazione, presenza dentro l'essere. La vigilanza che Levinas sottolinea essere un risveglio nella veglia, piena disubriacatura, piena coscienza. Questa vigilanza così desta e continuamente ridestata a sé significa l'uscita dalla compattezza dell'identità. C'è una sorta di fuga, che non è la sua estinzione, ma sostituzione a sostituzione dell'ordine ontologico col disordine etico, potremmo dire. E in questo disordine la ragione non è più né conoscenza né azione, è come disarcionata a motivo della presenza di altri. Sapete che la parola francese che Levinas usa è autrui, disarcionata dal medesimo e dall'essere, in relazione etica con altri, prossimità del prossimo. Ormai siete avvertiti, sapete che quando diciamo con etica, quando diciamo con Levinas etica, non ci stiamo riferendo a una dottrina morale, ci stiamo riferendo alla filosofia prima, che non è intesa come ontologia, bensì come etica, come comprensione del fatto che ciò che è primo è la manifestazione d'altri in me, fuori di me, che mi chiama a un compito, a una responsabilità. Tutte queste questioni riguardano l'ultimo, la possibilità o l'impossibilità dell'ultimo. Che cosa ci sta dicendo Levinas qui? Che bisogna pensare che l'identificazione del medesimo, in cui l'essere risponde della sua presenza, è la ragione nella sua vigilanza di spirito, ma che in scacco in ciascuna delle sue epoche esige tutta la storia umana per ritrovare la propria garanzia e allora compiersi dialetticamente attraverso rotture, attraverso ritrovamenti dell'identità fino al trionfo finale dell'identificazione nella idea assoluta, identità di questo movimento razionale e dell'essere. Qua Levinas, a suo modo, col suo straordinario stile di scrittura filosofica, ci ha condensato tutto il percorso fino a Hegel, l'identificazione nella idea assoluta, il percorso dell'ontologia intera. Qui egli si contrappone. Non bisogna al contrario, prosegue, ponendo un'altra questione. Non bisogna al contrario nella identità del medesimo e nel suo ritorno a sé, in cui la ragione come identificazione esige il proprio trionfo. Non l'abbandoniamo mai, notate, la ragione, anzi, è una ragione che trionfa. Nella identità del medesimo non bisogna forse temere in ciò un inebetimento, pietrificazione, ingrassamento, indolenza? Questo dilemma può essere enunciato anche in altro modo, così. L'altro che si sottrae alla identificazione si fa passare abusivamente, o per un certo tempo, come avversario del medesimo, in un gioco diabolico. Anche Cartesio faceva l'ipotesi del genio maligno. In un gioco diabolico fatto per disorientare una coscienza impaziente di giungere in porto, di appagarsi, che rifiuta la metodologia della storia. In un gioco che manderà a vuoto lo spirito nella sua pazienza del concetto. Sicuro di venire a suo tempo a capo dell'altro, si viene a capo dell'altro. O l'altro, ci chiede ancora Levinas, vedete in questa continua rincorsa di questioni, o l'altro non deve forse intendersi in tutt'altra maniera, tutt'altrimenti, come una messa in questione incessante, senza ultimità, della priorità e della quiete del medesimo, come il bruciare senza consumarsi di una fiamma inestinguibile. Era così che descrivevano la beatitudine i medievali, seguendo gli antichi, che parlavano di vita beata come il vero scopo del filosofare e vita divina, la vita teoretica, cioè quella dimensione in cui davvero si vede ciò che è, si vede la bellezza, si vede la verità, e avendo le viste si vive di una pienezza di sé, gioiosa e inestinguibile. Ma quella vita che giustamente può essere chiamata divina conosce uno stato di felicità che non viene meno come viene meno l'appagamento di un bisogno. Ho sete, ho bevuto, per un po' non avrò più sete, anzi per un po' nemmeno più mi interessa bere. No, la felicità come pienezza, e perciò che usiamo la parola beatitudine, una felicità che non si estingue, viene da un desiderio e non da un bisogno, viene da un desiderio che più si accresce, meno viene meno, scusate il bisticcio di parole. Noi siamo abituati a un desiderio saziato, perché ci riferiamo a oggetti limitati. Ma quando il supposto oggetto del nostro desiderio è infinito, è incommensurabile, il desiderio non si può quietare. Ecco, c'è una sorta di roveto che bruciando non si consuma. Non a caso questa immagine biblica è usata in Esodo per dire dell'esperienza di Mosè in relazione al suo Dio. Un luogo in cui togliersi i calzari, un luogo sacro, un luogo in cui passa lo spirito e accade qualcosa di sorprendente. Dunque il desiderio si accresce anziché estinguersi. Assunzione più passiva di ogni passività, che non lascia nemmeno cenere. Assunzione in cui affiora il senso, il più nel meno, l'uno per l'altro. Questo spazio che si fa spazio, questo spirito che è più dell'io, assunzione della tendenza, risveglio in seno alla veglia stessa, disubriacatura sempre più profonda, insonnia più vigilante della lucidità dell'evidenza in cui il medesimo riposa, ancora è già sogno nel suo presente. Guardate quanta ricchezza esplosiva di senso. Siamo abituati, a partire da Freud, non solo, già Hegel ci parlava del pozzo nero della nostra razionalità, questo non conscio che turba i nostri sogni, che smuove le nostre volizioni, ma in realtà ciò che è interessante qui, quando con Cartesio, quando con Platone, quando ora con Levinas parliamo della profondità del sé che scompiglia l'io, noi ci stiamo accorgendo della possibilità non tanto di avere zone grigie, zone buie, zone oscure come quelle che chiamiamo non consce, non portate a piena conoscenza lucida, razionale. Noi scopriamo uno scompiglio dell'io in nome non di un meno ma di un più, un po' come la logica del desiderio che non consuma ma anzi si accresce, dunque c'è una potenza travolgente che chiamiamo sorgente prima, che chiamiamo infinito, che scompagina la nostra misura, scompagina la misura del soggetto conoscente, dilatandola.